Ci siamo, eccoci qua sempre con voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi per interagire con noi nel corso del pomeriggio. Eleonora Marini qui in studio con me.
Eccoci Marco Piccari, si arrivano tanti messaggi soprattutto sul tema Dybala Inter, perché è prossimo oramai, sì. L'argentino a vestire così la maglia nerazzurra, almeno esatto da quello che stiamo leggendo. Ora tra poco ne parliamo anche con gli ospiti che ci raggiungeranno, anzi siccome alcuni di loro sono già pronti io direi che possiamo ad andarli a salutare. Intanto stiamo chiedendo anche a voi al 331-8200-213 con chi vedreste bene Paolo Dybala in campo, qualora poi si ufficializzerà come sembra il suo passaggio in nerazzurro, e chi invece potrebbe a questo punto andare via con l'arrivo dell'argentino. Saluto subito Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio Eleonora e anche Marco, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
Ed è con noi anche Mario Mattioli, buon pomeriggio.
Ciao Mario, ben trovato.
Saluto a voi Daniele.
Ben trovati. Tra poco dovremo avere anche un mister che
sì,
si unisce
esatto.
a noi,
lo
che
stiamo
tra l'altro
raggiungendo,
conosce pure molto bene Dybala.
È vero.
Ha conosciuto un giovanissimo Dybala, tra le altre cose. Allora, sentite, prima di andare a questo tema, posso chiedervi un pensiero velocissimo
sì, dai,
sulla semifinale di ieri sera.
Un giro sulla gara di ieri, anche su quella di stasera.
Daniele, parto da te.
Ma il Liverpool ha confermato di essere una squadra veramente molto forte, che ha affrontato male la partita, è andata sotto di due gol, si pensava che potesse crollare, ma nel momento in cui ha cambiato qualcosa, è entrato un giocatore che ha un po' cambiato la partita, e il Liverpool è tornato a essere il Liverpool, insomma, e l'ha chiusa. È vero che gli ha dato una mano anche il portiere Rulli, che insomma francamente a me in un paio di occasioni mi è parso tutt'altro che irreprensibile,
sì.
Però il Liverpool quando accelera, quando cambia ritmo, diventa una squadra ingiocabile secondo me, e ha confermato anche ieri sera, cioè, ha vinto tutte le partite di Champions League fuori casa,
cioè,
questo è un dato, sì. Un dato pazzesco.
Senti Daniele, prima di sentire gli altri, stasera Pep o Carlo?
Allora io sono un ammiratore sconfinato di Pep Guardiola, che ho anche conosciuto. Sono grande amico di Carlo, quindi
sei in difficoltà. Daniele.
Ci siamo anche messaggiati in questi giorni con Carlo. Guarda, io credo che sarà una partita molto bella, comunque, come lo è stata quella di andata. Sono convinto che il City possa andare lì e vincerla, perché comunque ha tutto per farlo. Però, come ha detto Ancelotti, i 90 minuti a Santiago Bernabéu sono molto lunghi, e quindi è una partita aperta a qualunque risultato, francamente. Vinca il migliore, chiunque vincerà sarà una grande finale.
Bene, insieme a Mario Mattioli e Daniele Garbo si unisce un mister.
Anche lui.
Salutiamo.
Sì, Giuseppe Sannino, buon pomeriggio.
Ciao mister, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Vengo anche dal mister su questo. Sì, c'è anche lui, allora
sì.
Lo prendiamo subito, c'è anche Antonio Paganini,
esatto.
L'abbiamo preso al volo subito. Ciao Antonio,
ciao Antonio,
ben
ritrovato.
Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Bene.
Beh,
che bella squadra che abbiamo formato subito in apertura. Benissimo Antonio, tutto ok? Allora vengo subito da voi, finisco un attimo il giro. Mario Mattioli, sulla semifinale di ieri sera e un pensiero su quella che deve venire questa sera, dai.
Ma ieri sera, come ho detto, il Liverpool non è sceso in campo dall'inizio.
Ha giocato un tempo.
Allora, un tempo, come è andato uno spogliatoio dopo il primo tempo, evidentemente hanno chiarito le idee, si sono resi conto che stavano giocando, e il secondo tempo hanno giocato. Non è né la prima né l'ultima volta che questi mostri, appropriatamente parlando, fanno così. Per quanto riguarda questa sera, è chiaro che l'amicizia che ci lega molti noi, come anche a Daniele, a Guardiola è vera, però non posso dimenticare, lo dicevo anche questa mattina, che agli albori della mia attività giornalistica, che all'epoca era soltanto l'apprendista, se vogliamo, a Teleregione, il mio opinionista ogni volta che la Roma giocava in casa, cioè settimane alterne, era un tale Carlo Ancelotti, giocatore, e lo era ed era presente a Teleregione anche prima di Roma Fiorentina, quando si distrusse il ginocchio.
È vero, che tempi Mario che mi stai ricordando.
Ragazzi,
noi eravamo, io ero un ragazzino, insomma, quindi vi seguivo dalle TV locali e delle quelle,
esatto, Teleregione. Io ero un Fiorentino dei Carabinieri, che come ovvio, questa cosa qua, per cui su te, per cui parliamo di due amici che, però io credo che di Carlo Ancelotti si parla un pochino meno, perché noi parliamo di Mourinho perché ha vinto il triplete e perché ha una dialettica intrigante, e Carlo Ancelotti non ha mica vinto meno, anzi Carlo Ancelotti ha vinto trofei in quantità anche da giocatore, per cui
certo,
rispetto
certo.
a Mourinho ha una marcia in più, solo che lui pensa a lavorare con il massimo che fa è un sorriso col sopracciglio sinistro alzato, cioè, più di questo.
Beh, insomma, ha vinto nei top 5 campionati europei, ha vinto 3 Champions da allenatore. Vado dal mister Sannino, che ne pensa, mister? Insomma, entriamo su questo discorso, poi anche un
cosa c'è? Cosa c'è da dire? Con Ancelotti a dir poco. E mi è piaciuto soltanto che in Italia, quando è ritornato a Napoli, l'abbiamo un po' bistrattato, l'hanno un po' bistrattato.
Beh, però non è andato bene però a Napoli, bisogna essere anche sinceri.
Sì, però è un uomo, secondo me, intanto come uno straordinario, non ho mai visto una volta fuori posto. Ha dimostrato in tutti i paesi dove è stato di poter essere un allenatore importante, vincendo tutto quello che c'era da vincere. E noi dobbiamo essere orgogliosi di un allenatore così, che ha portato il nome anche dell'Italia, dei tecnici italiani in giro per il mondo, vincendo tanto così. Mi auguro che stasera, adesso non voglio entrare nella partita patteggiando per uno per l'altro, spero che sia la prossima partita come l'andata, e mi auguro che possa raggiungere la finale, però sarà dura stasera. Rispetto a quella di ieri, vedo una partita un pochino più equilibrata e giocata sul filo, insomma.
Mister, ti chiedo una cosa e passo ad Antonio Paganini. Secondo te il futuro di Ancelotti potrebbe essere un domani e non adesso, al CT della nazionale? Ce lo vedi?
Io credo che da quello che ha detto anche lui, adesso non so, ha detto scherzando, gli sarebbe piaciuto anche la nazionale del Canada, ma credo che poi alla fine il suo posto sarà la nazionale italiana,
sicuramente.
Per il modo in cui è capace di gestire il gruppo, e credo che sia un uomo davvero importante per almeno per il dopo Mancini, perché adesso lasciamo lavorare Mancini,
certo.
Ha fatto bene, e siamo stati un attimo delusi dalla non qualificazione mondiale, però aveva fatto un gran lavoro prima, ma credo che dopo Mancini Ancelotti potrebbe essere l'uomo della provvidenza. Allora, via, dai.
Antonio Paganin,
dimmi tutto.
No, che dici su questa sfida?
No, tanto saluto i tuoi ospiti, che è un grande piacere, perché Mario è il mister che ho avuto anche il piacere di incontrare. Mi viene specialmente Mario, notte insonni legate alla box, per cui lo saluto con grande piacere.
Una volta al 90° ti ho anche dato un paio di bastonate, però.
Meno male, sì, vabbè, erano benevole.
Dai.
No, per una partita che ne combinate
purtroppo sì, lo devo ammettere, purtroppo sì.
Grande Antonio.
Senti, no, per quella di stasera, come ha detto il mister, secondo me è molto più equilibrata. Ieri sera, però, onestamente, devo fare i complimenti al Villarreal. È come se fosse andato a tavoletta e poi è rimasto senza benzina. La differenza la fa il ritmo che il Liverpool riesce ad imprimere. Quando ad alzato il ritmo, non c'è stata più partita. Mentre il primo tempo, onestamente, il Villarreal mi è piaciuto tantissimo, anche dal punto di vista tattico, noi amanti della disposizione in campo, di come li sono andati a prendere, di come lavoravano fra linee. A me è piaciuto molto. Poi è chiaro che la differenza proprio in termini di tasso tecnico si è vista tutta, specialmente quando ha fatto quei 2-3 cambi, veramente il Liverpool è diventato quasi incontenibile. Quella di stasera invece è intrigante da matti, perché hanno due filosofie completamente differenti, nel quale, come si è dimostrato l'andata, i campioni del Real Madrid possono imbrigliare l'organizzazione e la spettacolarità dei ragazzi di Guardiola. E penso che tutti siamo curiosi di vedere che cosa succede.
Antonio, senti, vado un altro argomento con te, così chiamo in causa anche tutti, partendo prima da te poi dal mister Sannino. Dybala Inter sembra veramente imminente, no? Fa bene l'Inter a credere su questo giocatore? Lo vedi in coppia con Lautaro? Cioè Lautaro non si deve toccare, oppure pensi che ci possa essere un altro tipo di disegno tattico? Si troverà bene con Inzaghi, e Inzaghi l'allenatore giusto per lui, per ritrovarsi?
Ti ridico quello che ci siamo detti un po' di tempo fa quando me l'avevi chiesto. Non so se Dybala può essere funzionale all'Inter, e questo è il mio unico dubbio, e io rimango di quell'idea lì. Ripeto, non discutiamo la qualità del singolo giocatore Dybala. Io ho un punto interrogativo sulla funzionalità che questo giocatore, faccio un esempio, giochi con Dybala e Lautaro, domanda, ti manca la fisicità di Dzeko e domanda, chi è che si propone per fare
e
la
se giochi con tutte e tre Dybala, Lautaro, Dzeko? È impossibile.
Però
me lo dice il mister se è possibile questa cosa. Secondo
esatto, te? Però ci dovrebbe essere un'inversione proprio in termini di filosofia calcistica da parte di Inzaghi. Non so se è pronto a un'inversione del genere. Certo che sarebbe molto intrigante. Però è chiaro che dovrebbe un po' snaturare quello che è la sua idea di gioco.
Mister, che dice? Che lei, insomma, Sannino ha conosciuto il giovane Dybala.
Ma io credo che è stata detta una cosa giusta adesso. In un 3-5-2 in questo momento Dybala potrebbe giocare soltanto come seconda punta, uno gira intorno alla prima, però Simone è talmente bravo che se è un giocatore del genere potrebbe anche invertire, ma il vertice basso con Brozovic ormai credo che sia una certezza, difficilmente lo muove da lì, insomma mettendo Dybala dietro due punte, ma è difficile questo, eh? La cosa importante è che chi prende Dybala sa che deve lasciarlo, cercare gli spazi dovuti, il modo in cui può davvero incidere in modo importante per la squadra. L'Inter secondo me è un'opportunità, ma io penso che poi alla fine non so se resterà in Italia Dybala, questo è il mio pensiero.
Però sembra che ci sia una forte, diciamo così, trattativa in corso, mister, quindi...
Ma Dybala può giocare in questo sistema di Simone, in questo momento lo vedo solo dietro una prima punta libero di
quindi lei cambierebbe campo. Modulo lei cambierebbe modulo con
no, ma non lo so, perché io non voglio mai entrare nella testa degli altri, perché Simone Inzaghi è un grande allenatore e penso che avendo un Brozovic così davanti alla difesa che gli ha fatto tanto quest'anno, difficilmente potrebbe avere un centrocampo piatto con due e avere un trequartista dietro le due punte. Non lo so, però nella vita si può sempre provare, e se vogliono Dybala è perché vuol dire che anche loro ci stanno pensando, no? Se vogliono veramente.
Quindi Dybala. Diciamo così, mister, che con questo attuale modulo giocherebbe seconda punta. Con questo modulo
io
di
credo
Inzaghi.
Che sia l'unica posizione.
Però lei non è convinto di questo. Però lei non è molto convinto di questa collocazione, o mi sbaglio?
No, io sono convinto se gioca dietro la punta in un 3-5-2, o altrimenti se giocano sempre tre dietro, invertire il vertice basso col vertice alto mettendo Dybala dietro due punte e Brozovic giocare da centrocampista insieme all'altro centrocampista. 3-4-1-2. Però io non so, questi sono numeri che lasciano sempre che trovano, però un allenatore saprà benissimo che se arriva un fuoriclasse.
L'ultima, poi sento Mattioli Garbo, mister, una curiosità. Sì. Sarebbe più adatto, ad esempio, al Milan di Pioli un giocatore con le caratteristiche di Dybala? Perché prima Paganini mi ha fatto riflettere quando ha detto, Antonio, ha detto non lo vedo molto funzionale all'Inter. Ecco, sarebbe più funzionale al Milan di Pioli?
Ma il discorso di prima non è che bisogna essere scienziati, no? Allora, Dybala nasce punta in Argentina quando era un ragazzino, perché quando è arrivato a Palermo lui era una punta, nella sua squadra in Argentina era centravanti, un centravanti un po' atipico. Giocare nel Milan, gioca un 4-2-3-1 dove è fatto per lui, il trequartista, i tre trequartisti sono dietro la punta e può muoversi a suo agio. Nell'Inter ci sono tre centrocampisti, lui non potrà mai fare la mezzala, non è un Barella. Non è un Brozovic, non è, lo vedo soltanto come seconda punta.
Okay.
Questo è un mio.
No, ho capito benissimo. Mario Mattioli.
Ma io non mi voglio inserire in un discorso tattico perché non mi compete in questa sede, ovviamente. Lo lascio.
Ma ti convince la scelta dell'Inter?
Ma io da filo juventino sono contento che prende Dybala e lo metta a fianco a Lautaro, anche perché se penso a un campionato e un assalto alla Champions con un attacco formato da Lautaro e da Dybala, insomma, mi viene da ridere, perché non è possibile avere una coppia d'attacco in questa maniera, perché o prendono anche torna il gigante dal Chelsea, visto che là non ha avuto fortuna, e allora poi c'è un discorso di supporto anche a Dzeko. Altrimenti una coppia attacca in questo modo non la vedo assolutamente in grado di portare avanti il discorso dell'Inter, anche perché di Dybala occorre tenere ben presente il suo stato fisico. Lui l'ho già detto, mi pare, una volta o due volte.
Sì, però a me sta cosa, lo sai che, lo sai questa cosa, Mario, che dite tutti, io per carità, poi qua c'è un mister che lo ha conosciuto, io faccio veramente fatica a pensare che questo giocatore a 27-28 anni sia praticamente finito, come stanno tutti dicendo, problemi fisici. Prego.
No, io sto dicendo, forse non so se è la stessa, lui ha avuto una forma pesantissima di Covid, la prima volta, e poi ha avuto una forma meno grave ma sempre forte quando ha avuto la ricaduta. Ora, il recupero muscolare e nervoso, delle fasce nervose e muscolari di chi ha avuto la sua forma di Covid è lento. Lui tuttora non è al 100% del recupero muscolare, è al 80% scarso, e qui deve ancora recuperare. Questo è anche il motivo per cui ha perso il suo scatto bruciante che lo faceva liberare per il tiro. Ora non lo metto in dubbio, si mancherebbe altro. È chiaro che lui recupera, gli fiora ancora un po', ma recupera, solo che non vedo un attacco di una squadra come l'Inter o come il Milan, come la Juventus stessa, lui a fare coppia con Lautaro.
Ok, no, sei stato chiarissimo.
A due attaccanti.
Certo, no, sei stato chiaro. Che... Sento anche Garbo, poi c'è una domanda di un ascoltatore.
Sì, ci sono degli audio con delle domande per voi. Sentiamo. Prego. Allora prima Daniele, poi ve le facciamo ascoltare.
Ah, è difficile aggiungere qualcosa a quello che è stato giustamente detto finora. Io posso dare un piccolo contributo, nel senso che posso immaginare che se l'Inter prende davvero Dybala, come sembra, potrebbe anche entrare nell'ordine di idee di cedere Lautaro, perché i due secondo me non possono giocare assieme, perché sono due giocatori abbastanza simili, sono due seconde punte, non, insomma è chiaro che, come ha detto giustamente Sannino e anche Antonio Paganin, lui gioca meglio se è una prima punta strutturata, molto potente fisicamente, tipo Dzeko, ma Dzeko ha la sua età, quindi è probabile, è possibile che a questo punto l'Inter sia costretta a cercare un'altra prima punta di quel tipo, magari pensare al ritorno di Lukaku, non lo so. Però Dybala è un giocatore talmente versatile che può giocare in un sacco di moduli, può giocare seconda punta, può giocare punta esterna, può giocare trequartista, che forse è il suo ruolo migliore. Quindi dipende dall'allenatore, da come lo vuole impiegare. E io spero che Inzaghi non sia integralista e che pensi solo al 3-5-2, ma che possa anche cambiare modulo.
La vedo dura. Io la vedo dura.
Anch'io la vedo dura.
La vedo dura che possa cambiare vestito tattico, conoscendolo e seguendolo da tanto tempo.
Conoscendolo anch'io.
Sì.
Per quello ho dei dubbi sulla reale capacità di calare un giocatore come Dybala nel modulo tattico dell'Inter, perché i reggimenti li costringe a fare la seconda punta e solo quella, ecco. Quindi,
mister, una domanda per Sannino, mi ricollego un attimo, poi diamo spazio. Mister, ma anche lei ritiene che non ci sia compatibilità tra Lautaro e Dybala, cioè che è un attacco un po' troppo leggero, troppo di quindi meglio avere un giocatore più strutturato fisicamente?
Ma in certe partite può darsi anche che sia una situazione che un allenatore può adoperare, però io credo che in partenza costruire una squadra non si può costruire con Lautaro e Dybala. Deve essere su un centravanti che abbia una struttura. Ma poi, tornando a prima, no, io davvero la domanda che avete fatto, ma è così, un Dybala 26-27 anni già,
sì,
finito? Già. Io credo che l'errore, e questo mi è spiaciuto tanto, Dybala poteva essere il capitano della Juventus per il futuro, e mi spiace che sia andato a finire così, perché io lo vedevo nella Juventus, per me era, gli vogliono bene tutti, io vedo anche quando è stato in panchina, è entrato tutto lo stadio che si alza, e mi è spiaciuto. Adesso metterci qui a parlare di un Dybala, dove è meglio collocarlo, mi sembra, non dico un'eresia, ma quasi fagli un torto. Come ho sentito prima, lui ha avuto un problema con il Covid che l'ha debilitato, ma io non dimenticherei che due anni fa è stato il mio giocatore della Serie A, premiato come il mio giocatore della Serie A.
No, infatti, ma posso aggiungere una cosa, mister? Io faccio un applauso, io sono da filo juventino al 100%, posso fare un applauso alla gestione societaria della Juventus, veramente brillante, che hanno buttato nella spazzatura un giocatore come Dybala. Questo è un applauso che faccio al presidente, e soprattutto è una prova ancora in più della mancanza di struttura societaria che sta caratterizzando la Juventus in questi ultimi 3 anni dall'uscita di Marotta. La Juventus non ha avuto più una società, non più ha avuto un direttore generale, perché con un dirigente vero, con il Marotta della situazione, Dybala sarebbe ancora della Juve, l'avrebbero aspettato altri 4 mesi di piena forma, sarebbe il capitano della Juventus, se sono d'accordo con il mister. E questa è una ferita che alla Juventus, ai sostenitori juventini e al popolo juventino non si rimangerà tanto facilmente, perché in effetti la società ha buttato nella spazzatura un giocatore come Dybala, peraltro va via a 0 lire, ed è una cosa, questa, una svalutazione morale, tecnica e generale di dimensioni bibliche. Questa è una cosa che non l'abbiamo mai vista,
ma anche perché non è stato un caso tipo Donnarumma, no? È un tiremolla, però ecco, è questo che stona un po', no? Dybala è un ragazzo che, adesso io non voglio entrare nei contesti economici, no? Però poteva essere quella bella figura che accompagnasse la Juventus ancora per tanti anni, no? Invece è sul mercato e adesso sicuramente l'Inter farà di tutto, secondo me, per cercare di portarlo a Milano, ma io penso sempre che sia l'Europa anche per Dybala.
Beh, ma ha offerto l'Inter un quadriennale a 6 milioni, a parte il fatto che 4 anni a un giocatore in questo momento lo trovo un pochino folle, ma al di là di questo, chiaramente a costo zero e offre 6 milioni. Alla Juve erano arrivati a 5, potevano arrivare a bella tonta.
Ma posso chiedere, Antonio Paganin, vengo un attimo da te, tu sei convinto che l'Inter stia facendo un'operazione giusta?
No, ma io, Marco, ribadisco, allora io non discuto il valore di, non si può discutere un giocatore, come giustamente è stato detto, 2 anni fa ha preso il miglior giocatore in Serie A. In maniera molto così, visto che stiamo facendo un dibattito molto aperto, per cui ognuno esprime la propria opinione,
certo, ci mancherebbe,
è quella di, cioè, dire che diventa molto difficile avere un giocatore come Dybala che diventi funzionale. Come è stato detto, se lo puoi giocare anche in coppia con Lautaro, se vai a confrontarti a livello europeo, ti manca quella parte di fisicità che in questo momento contraddistingue la maggior parte del campionato della Champions. Differente è se, come è stato giustamente detto, gli proponi una prima punta. Potrebbe anche essere, ripeto, non sappiamo noi se, per dirti,
Antonio, un ascoltatore ci scrive: il Liverpool o il City giocano con attaccanti strutturati? Il problema non è la struttura, semplicemente Dybala è un ottimo giocatore, ma non è un campione.
Ah, però.
Ma non è tanto, sai, il problema, però il Liverpool ha 2 signori attaccanti, si può permettere di giocare con un attaccante che sia Firmino o sia Diego Jota più di movimento, ma teniamo presente che cosa hanno loro in mezzo in campo e che po' di terzini hanno, che sono praticamente delle ali aggiunte. Cioè, è il complesso Liverpool costruito nel tempo che si può permettere di, anche il famoso Barcellona di Guardiola giocava con Messi che faceva centravanti, però che tipo di struttura aveva? È cosa che invece all'Inter questa un po' manca, cioè è proprio il modulo che ti tiene un pochino, a mio modo di vedere, un po' a finalizzare per poter giocare in quella maniera lì, cioè, anche giocando senza un falso centravanti.
C'è il mister.
Sono due cose diverse, comunque.
Prego, mister.
Parliamo di due cose diverse. Perché il Manchester è una squadra che fa del palleggio la sua forza e che porta lì tantissimi giocatori. Cioè, giocare nel Manchester senza una punta vera è una scelta dell'allenatore, perché sa che porta tanti uomini attraverso il palleggio dentro l'area di rigore. È diverso al Milan. Il Milan è strutturato per avere una punta lì davanti e 3 che gli girano intorno. È un'idea completamente diversa, no? Però poi bisogna vedere uno cosa vuole da, quando prendi Dybala, cosa vuoi da lui. Questo è quello che è importante.
Daniele e Mario, volete aggiungere qualcosa? Siamo ai saluti.
No, sì, volevo dire che c'è lo scrittore che dice che Dybala non è un fuoriclasse, ma vorrei aggiungere che certamente non è un fuoriclasse, ma io in questo momento negli ultimi anni io di fuori classe ne ho contati ben pochi.
Guarda, due, Mario, Marco da Vicenza dice: Dybala ha 29 anni e non gioca i suoi livelli veri da almeno 3 anni, salta 15-20 partite l'anno, meglio investire nel centrocampo in difesa. Vedi, c'è questa, guarda, che sono tanti che la pensano così,
sì,
Mario.
Tantissimi.
Sono tutti discorsi reali, a parte che ha 28 anni, ma ha poca importanza. Ma quel suo calo ha un motivo, per cui può anche essere che lui abbia avuto una problematica che non gli consenta più di tornare ai suoi livelli, ed è anche logico. Però non si sa, è un interrogativo. Però quello che stavo dicendo, non è un fuoriclasse, e sono d'accordo, non è un fuoriclasse, ma di fuoriclasse in questo momento, in questi ultimi anni, quanti ce n'è? Dove sono? Gli ultimi sono Messi e Ronaldo, i fuoriclasse veri, perché anche Mbappé fa delle cose straordinarie, poi però per 5 partite non lo vedi. Io fuori classe intendo quello che...
Sì, sì, ho capito benissimo. No, no, ho capito. Io ho la sensazione, e magari chiudiamo qui questa cosa, ho la sensazione, Daniele Garbo, che la coppia Vlahovic e Dybala era quasi perfetta. Io continuo a avere questo cruccio in testa, che l'avrei voluti vedere con una certa continuità.
Ho anch'io questo sospetto, però credo che la Juventus abbia fatto una serie di considerazioni che hanno portato alla fine a questa determinazione. Io ho il sospetto che la considerazione fondamentale sia stata quella sulle condizioni fisiche. Quest'anno Dybala, per vari motivi, il Covid, ma non solo il Covid, insomma, è stato poche volte all'altezza della sua fama, delle sue capacità. Allora, io non so, ovviamente, alla Juventus sapranno sicuramente quali sono le reali condizioni e qual è il problema di Dybala. Se loro hanno fatto delle valutazioni partendo da queste considerazioni di tipo fisico e pensano, sono convinti che Dybala non possa più tornare ai livelli massimi perché non è in grado di giocare 50 partite a stagione, ecco perché sono arrivati a questa conclusione. Immagino che sia questo il motivo.
Mister Sannino, era una coppia perfetta, secondo lei?
Io mi accodo a voi, secondo me sì. Secondo me sì,
però
dirigenti,
ma no, ci mancherebbe, ma ripeto, noi stiamo facendo un'analisi con grande serenità, esprimendo dei pensieri, poi chiaro, non siamo dentro.
Io avrei voluto Dybala ancora in Italia, però e con la Juve, con Vlahovic hanno fatto un grande affare, un centravanti moderno, centravanti che attacca sempre lo spazio, con lui poteva essere una grande coppia. Però
sentite, vi chiedo una cosa, ma avete veramente 30 secondi a testa, proprio devo salutare, perché andiamo all'argomento Vlahovic dopo, e parto dal mister. Il problema di Vlahovic, che stiamo leggendo che segna un po' meno rispetto a Fiorentina, è un problema di condizione fisica, di scelta di come stare in campo la Juventus? Gli manca il partner giusto? Qual è secondo lei, mister, il problema in questo momento, se c'è?
Io leggo ogni tanto, ma Allegri lo fa giocare in un modo diverso da Firenze. Centravanti è un centravanti sempre, comunque va, gioca per fare gol. Non bisogna giudicare adesso la differenza tra Firenze e Torino. Io credo che il prossimo anno, quando partirà, lui farà parlare ancora di sé per i gol che farà, ma ancora in questo momento qua. Io sono una persona che un giorno uno è un fenomeno, un giorno lo butti nell'immondizia. Io sono una persona che dice, se ha delle qualità è un gran giocatore, sarà un gran giocatore, sono momenti che momenti meno belli rispetto a prima, ma è un giocatore vero. Vlahovic è un centravanti vero, e forse è il miglior centravanti
che c'è in circolazione
in questo momento, che la Juventus poteva prendere.
Ok, Antonio, che problema è, se c'è un problema?
No, ma non c'è un problema.
Non c'è problema.
È il classico problema di quando ne abbiamo parlato, anche quando si chiedeva di Scamacca se era pronto per una grande squadra. Quando tu passi da una squadra media, che può essere la Fiorentina, se suona una grande squadra, non è un impatto semplice, perché si alzano le aspettative. Tu non puoi fare una partita magari così, perché sei alla Juve, sei all'Inter, sei al Milan, è molto complicato, specialmente lui è un'età ancora relativamente, anzi è molto giovane. Per cui è chiaro che la pressione aumenta, e la capacità, poi lui diventerà, come ha detto il mister, un grandissimo, lo è, e diventerà ancora di più un grandissimo giocatore quando queste pressioni imparerà a gestirle. Se facevo un piccolo parallelo con Ronaldo, che di queste cose lui si nutriva, è chiaro che parliamo comunque di un giocatore che ha dei margini che sono pazzeschi.
Mattioli,
ma guarda, Vlahovic è sempre lui, ci mancherebbe altro, solo che giocare in questa Juventus faceva fatica anche Ronaldo, perché Ronaldo ha fatto l'80% dei suoi gol alla Juve partendo da iniziative private. La Juventus, da quando non ha più centrocampo, nella Juve da quando non c'è più il centrocampo fa fatica qualsiasi attaccante, e Vlahovic lo sta dimostrando. È stato sempre l'esempio di Ronaldo, quale, ripeto, l'80% delle sue reti segnate le ha fatte su iniziativa personale. Sono pochissime sono state quelle venute fuori da una manovra corale della squadra, per cui la Juve non ha gioco, e Vlahovic in questo momento paga il fatto che non c'è nessuno che gli dà un pallone decente. Lo stiamo vedendo ogni domenica.
Allora, Daniele, tu rimani un attimo con noi perché affrontiamo questo tema. Voglio salutare e ringraziare tanto, li salutiamo, Eleonora, perché sono stati gentilissimi.
Salutiamo Mario Mattioli e salutiamo il mister Giuseppe Sandino.
E Antonio Paganin. Ciao Antonio. A presto, ragazzi, a presto.
Marco,
grazie.
Eleonora, un abbraccio al mister e un saluto caro a Mattioli.
Grazie a tutte e tre. Ci fermiamo un attimo, Eleonora, poi torniamo. Abbiamo dei messaggi anche da recuperare. E lo facciamo subito, piccolo break. Torniamo perché arrivano altri due amici.